Krefeld, sabato 4 ottobre 2003. Predicazione del fratello Ewald Frank. Questo deve essere pure, semplicemente appartiene a ciò. Semplicemente appartiene a ciò, sì, questo è realmente sempre così. Noi siamo sorpresi che ci sia voluto così tanto finché accadesse qualcosa. In realtà è accaduto molto tempo fa, ma ringraziato sia Dio per la sua preziosa e santa parola. Dio sia ringraziato per ogni guida, per ogni conduzione dello Spirito Santo, per ogni ispirazione, per ogni rivelazione che Egli ci ha dato per la sua grazia. Vorrei dare pure il benvenuto a ognuno di voi, augurando di cuore a tutti voi le benedizioni di Dio. Naturalmente siamo radunati da tutta l'Europa, dalla Repubblica Ceca, dalla Polonia, dalla Slovacchia, dall'Austria, dall'Italia, dalla Svizzera, dalla Francia, dal Belgio, da ogni posto siamo radunati, ed anche dal Brasile, e forse persino da altri paesi. Possa Dio benedire specialmente tutti i fratelli predicatori, il nostro fratello Gilbert da Parigi e altri fratelli che sono qui, che predicano la parola, che semplicemente vengono per essere benedetti insieme con noi e per trasmettere la parola. Il fratello Müller dall'Austria è qui, altri predicatori sono qui pure per la prima volta, il nostro fratello Maurizio Bua, dov'è dall'Italia, un grande evangelista anche oggi nel nostro mezzo, dopo il nostro fratello Henry dal Brasile. Diamo il benvenuto a ognuno di voi e auguriamo a tutti voi le benedizioni di Dio con tutto il nostro cuore. Ci sono anche i saluti da molti fratelli, non solo dal fratello Wallström da Copenaghen, da tutta l'Africa, da tutto il mondo. I fratelli hanno telefonato e ci augurano le benedizioni di Dio. Anche noi vogliamo salutare ognuno da qui in tutta la terra. E come ho udito, domani pomeriggio ci sarà una chat, come viene chiamata, su internet. Ci si può collegare da tutto il mondo e noi potremo dare le risposte da qui. Dio si è preso cura di ciò. Naturalmente la tecnologia è molto avanzata. E così noi non solo possiamo raggiungere tutto il mondo, ma possiamo essere in collegamento l'un l'altro e che possiamo raggiungere per rispondere, come spero, alle importanti domande bibliche. Ogni altra cosa noi non siamo interessati. Per noi in questo posto in realtà il metro guida è soltanto la chiara e vera proclamazione della parola di Dio. Il popolo di Dio ha il diritto di ascoltare la vera parola di Dio. Se menzioniamo solo brevemente qualche avvenimento che accade proprio ora, ho portato con me l'intero archivio qui. Non voglio spendere molto tempo con esso, ma alcune cose degne di essere esaminate un po', specialmente le cose che accadono ora proprio qui in Europa. il radunamento che possiamo vedere. Persino oggi sono radunati a Roma, si radunano, essi si uniscono, è l'adempimento delle profezie della Bibbia. Noi non abbiamo niente a che fare con la politica, tuttavia quando gli avvenimenti politici stanno adempiendo le profezie della Bibbia, allora è compito nostro prendere la parola profetica e illuminare le cose che avvengono, e specialmente vediamo pure in ogni stralcio da internet quale tipo di ruolo la religione sta giocando. E specialmente quale ruolo gioca la Chiesa romana. Si può leggere tutto questo nero su bianco. Io leggo: la Santa Chiesa è incontaminata nel suo vincolo nuziale, fruttuosa nel portare figli, casta nella sua verginità, malgrado i figli che dà alla luce. Sì, si può usare un dizionario. Come prosegue qui, ella è madre. Con questo io devo subito dare uno sguardo in Galati capitolo 4 per mostrare che la madre dei veri credenti non è una chiesa, non una chiesa libera, ma la nostra madre è la Gerusalemme di sopra. Non Roma qui sulla terra, ma Gerusalemme di sopra. Galati, capitolo 4, verso 26. Galati 4, verso 26. Ma la Gerusalemme di lassù è libera, ed è nostra madre. E da lì si può andare in Isaia 54 verso 1 e in altre scritture per mostrare chi è nostra madre, da dove veniamo. E quando qui è scritto: una vergine ci ha partoriti, questa dovrebbe essere la Chiesa romana? No, in Isaia capitolo 7 verso 14 è scritto: una vergine concepirà e partorirà un figlio e lo chiamerà Emanuele. E dopo in Matteo capitolo 1 e in Luca capitolo 1 è scritto che lo Spirito Santo adombrò Maria e nacque il Figlio di Dio. La parola fu fatta carne e dimorò in mezzo a noi. La stessa cosa è scritta in Matteo 25, verso 10, che le vergini savie entrarono alla cena delle nozze e la porta fu chiusa. Dopo abbiamo la parola in Secondo Corinzi capitolo 11, dove Paolo indica che vuole presentare a Cristo una casta vergine. E allo stesso tempo stava indicando che come il nemico sedusse Eva, così anche i credenti, se non sarebbero stati seri, molto facilmente sarebbero stati sedotti. Seconda Corinzi capitolo 11 verso 2. Infatti sono geloso di voi della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a un unico sposo per presentarvi come una casta vergine a Cristo. Vengono ancora alcune spiegazioni, e chi dopo va in Apocalisse 19 verso 7 e la sua sposa si è preparata. E chi legge in Apocalisse 21, verso 9, la seconda parte, e il verso 10, vieni e ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello. E cosa vide Giovanni? Egli vide la nuova Gerusalemme, egli vide la Gerusalemme che è nostra madre. Lì noi apparteniamo, non una città terrena, ma un'origine celeste. Ma chi legge tutto il contenuto in questo foglio qui, egli noterà come ogni cosa viene formulata realmente in modo biblico. E veramente non voglio entrare in ciò, tuttavia viene fatto in tale maniera per unire tutti sotto un capo. E dopo dice qui, in un altro stralcio preso da internet, pure molto molto interessante, come è scritto qui, i vescovi dell'Unione Europea stanno invitando gli osservatori dell'unificazione europea da un punto di vista cristiano. Unificazione da un punto di vista cristiano. Dopo, io leggo pure la parola di Giovanni 17, qui continua, l'Unione Europea è in una fase cruciale della sua storia. E dopo ogni cosa è scritta, quello che realmente avviene ora, il processo di unificazione europea e così via, è mostrato dal principio, come gli anni e come la storia ha preso il corso. Fratelli e sorelle, se per questo non potessimo leggere Daniele capitolo 2, verso 39 e 40, allora non leggeremmo affatto quest'articolo, ma qui è già scritto nella parola profetica Daniele capitolo 2, verso 39 e 40, dopo di te sorgerà un altro regno inferiore al tuo, poi un terzo regno di bronzo che dominerà sulla terra. Ed ora arriviamo al nostro tempo. Poi vi sarà un quarto regno, forte come il ferro, poiché come il ferro spezza e abbatte ogni cosa, così pari al ferro che tutto frantuma, esso spezzerà ogni cosa. Per questo si può prendere pure Daniele capitolo 7, verso 23, dove ci viene pure descritto come avverrà adesso. Daniele 7, verso 23. Ed egli mi disse, la quarta bestia è un quarto regno sulla terra diverso da tutti i regni, che divorerà tutta la terra, la calpesterà e la frantumerà. Il modo in cui è scritto qui, quello è come già accade ora davanti ai nostri occhi. Ma quello che è più importante per noi, per vedere cosa accade, vale a dire la santa sede membro dell'ONU, non solo una potenza religiosa, potenza mondiale. Qui è scritto, la santa sede non è pacifista, ma pacificatrice, ha dichiarato il segretario di Stato Vaticano. Egli sottolinea l'importanza dei viaggi di Giovanni Paolo II. Voi lo conoscete molto bene. Noi non abbiamo nulla contro alcun uomo. Ognuno ha un compito da adempiere, persino se si trova nella posizione più alta sulla terra. Noi non abbiamo nulla contro. Noi vorremmo soltanto che Dio aprisse i nostri occhi per poter discernere dove apparteniamo e a quale tipo di unità noi facciamo parte, per essere pronti al ritorno di Gesù Cristo. Dopo continua qui, il cardinale è stato pure appellato per gli iracheni e per la comunità internazionale per fare uno sforzo per portare pace sulla regione del Mediterraneo. Di che si tratta tutti noi lo sappiamo, Israele e i paesi confinanti. E dopo viene alla fine il cardinale Sodano nel suo omaggio al Papa Giovanni Paolo II, ha ricordato che nei 25 anni del suo pontificato la Santa Sede ha stabilito relazioni diplomatiche con 82 nazioni. E ascoltate con attenzione ora. E complessivamente ci sono 174 nazioni che hanno un regolare contatto con la Santa Sede. Dunque, le corde politiche e i canali politici possono essere usati e fissati insieme con tutto il mondo affinché ogni popolo, lingua e nazione sia integrata in questa unità. I politici, anche il signor Bush e chiunque sia, ha perduto la sua reputazione. Tutto il mondo ora si concentra su un solo posto e quello è Roma. Ciò che avviene ora lo vedete qui, Vaticano 1964. Voglio farlo brevemente ora. Quello che mi infastidisce qui è che persone che stavano intorno al fratello Branham, come David Duplessis e Holen Vega, che appartengono pure a quelli che stanno camminando nella direzione di Roma. Qui abbiamo una lettera dell'interprete del fratello Branham a Karlsruhe e in seguito naturalmente anche a Zurigo, e a Zurigo egli fu l'interprete in tutte le riunioni. Oggi ha una grande posizione nel Concilio Mondiale delle Chiese a Ginevra. E qui dice nella lettera al nostro fratello Heinz del 1 agosto 2003, essendo interprete di William Branham a Zurigo, io leggo: veramente io sono stato l'interprete di William Branham, ma ho pure contatti con tutte le persone alle quali egli disse: andate per la vostra via, la vostra fede vi ha guarito. Con l'eccezione di due o tre, tutti rimasero ammalati e alcuni sono già morti. Ma ora viene, e su questa frase io metto molta enfasi. In realtà la sua diagnosi praticamente era sempre corretta. Così le persone che venivano nella fila di preghiera da tutto il mondo, e diciamo in Svizzera, essi vennero dall'Europa, e tutti quelli che erano nella fila di preghiera, quando Dio dava una visione, tutto ciò era vero. Questo uomo, essendo interprete, deve ammetterlo. Ogni cosa era sempre corretta, era tutto vero. In merito alle guarigioni, tutti voi lo sapete, Ogni guarigione è basata sulla fede. Oh, se tu potessi credere, vedresti la gloria di Dio. Come dice un poema tedesco, il fratello Branham non era un guaritore, come pure non era un salvatore, e neppure Paolo né Pietro erano salvatori né guaritori. Salvatore e guaritore è soltanto Gesù Cristo. Tuttavia, vi deve essere la predicazione. E la fede viene dall'udire, e l'udire dalla parola di Dio. La cosa più bella viene ora come ultima, e poi andremo direttamente alla parola. Circa 5.000 predicatori e chiese carismatiche sono in piena attività sulla terra, e stanno invitando. C'è solo una condizione che viene data qui, graziosamente scritto qui in fondo: la Chiesa o il predicatore deve essere trinitario e carismatico nella dottrina e nella pratica. Dunque, ci si può soltanto unire se si è a conoscenza del dogma della Trinità e se si è familiari con gli esercizi carismatici. Tristemente non l'avete ancora sperimentato. Qualche volta penso che sarebbe buono se una volta potreste udire e vedere cosa accade nelle riunioni carismatiche. Come le persone vengono portate in estasi, come si devono tappare le orecchie per la musica così forte, e dopo anche i cantici arrivano al limite. Una volta in Georgia, negli Stati Uniti, pensai veramente: io devo lasciare la piattaforma, dato che la musica era così forte. E questo è dunque carismatico. E dice qui, bianco su nero, tutti possono registrarsi, tutti possono dare la loro home page su internet, possono unirsi. L'unica condizione è: la Chiesa o il predicatore devono essere trinitari e carismatici nella dottrina e nella pratica. Così non abbiamo un posto lì. Abbiamo bisogno di carismatici. Noi non siamo trinitari, siamo credenti biblici. E chi legge la storia della Chiesa e osserva la formulazione credo apostolico, dunque solo una domanda: se i padri del concilio di Nicea nel 325 se erano apostoli, se nel concilio dei padri nel 381 in Calcedonia erano apostoli, se erano apostoli in Efeso nel 331, essi non conoscevano affatto Dio, erano persone religiose, non avevano alcun collegamento con Dio. Dove questo, l'Antico dal Nuovo Testamento e il Nuovo dall'Antico, dove i giudei furono chiamati assassini di Dio, maledicendoli. E questi furono quelli che formularono il dogma della Trinità per proclamare il loro atteggiamento contro il Dio di Israele, né più né meno. Il dogma della Trinità fu formulato contro il Dio di Israele, contro il popolo di Israele e contro l'Antico Testamento. E il Nuovo Testamento non conosce pure nulla in merito a una Trinità, ma solo dell'unico vero Dio, che è sempre esistito e sarà per tutta l'eternità. Tuttavia vediamo come ogni cosa è unita sotto un capo, e noi riconosciamo quale condizione viene stabilita lì. Così noi siamo automaticamente fuori da tutto quello che va avanti attualmente nel mondo religioso. Noi non vogliamo entrare nei dettagli ora. E l'ultima, ho portato qui 40 citazioni che vengono dalla bocca del fratello Branham. Le ho portate qui per enfatizzare il seguente punto. Certamente voi non conoscete ciò precisamente, tuttavia i fratelli, specialmente nel Nord America, stanno citando in modo sbagliato quello che il fratello Branham ricevette come suo mandato. Essi dicono che a lui fu detto come Giovanni il Battista fu mandato per precedere la prima venuta di Cristo, così tu sei mandato per precedere la seconda venuta di Cristo. Qui è scritto 40 volte di fila come Giovanni il Battista fu mandato per precedere la prima venuta di Cristo, così tu sei mandato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo. Non tu, ma tu sei mandato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo. I fratelli del continente nordamericano hanno messo persino nella porta di casa del fratello Branham, lì dove egli rimase alla fine a Tucson, all'interno della porta hanno inciso ciò senza fare riferimento al messaggio. Semplicemente, così tu sei mandato per precedere la seconda venuta di Cristo. E dunque loro fanno una grande danza intorno al vitello d'oro e non ricevono il collegamento con quello che Dio sta facendo in tutto il mondo sin dalla dipartita del fratello Branham, vale a dire che il messaggio raggiunge le estremità della terra. Per questo lasciano solo un breve sorriso e camminano sulle loro proprie vie. Per quale motivo il fratello Branham immagazzinò la parola rivelata quale cibo spirituale? Per quale motivo? Affinché fosse distribuito e affinché il popolo di Dio possa essere nutrito su tutta la terra. Vedete? Molto chiaramente. Il nemico prenderà cura in ogni maniera possibile che ognuno guardi indietro, decorando le tombe dei profeti, ma passando accanto a quello che Dio fa in quel tempo, essendo dell'opinione che ogni cosa sia in ordine. Fratelli e sorelle, in ordine è solo allora, quando ora, vale a dire nel tempo in cui viviamo, abbiamo parte in quello che Dio fa attualmente. Per quello che Dio ha fatto nel tempo passato, naturalmente non abbiamo nulla di ciò, ma solo di quello che Dio fa attualmente. E comunque il fratello Rus ha letto una parola meravigliosa in 1 Giovanni capitolo 3 e io voglio andare semplicemente in un verso di esso, vale a dire il verso 8, forse già nel verso 7, 1 Giovanni capitolo 3 verso 7: figlioli, nessuno vi seduca, chi pratica la giustizia è giusto come egli è giusto. Quello che io penso ora, certamente in Matteo capitolo 3 verso 15, dove il nostro Signore disse a Giovanni conviene che noi adempiamo ogni giustizia. Ogni parola è collegata con un'altra parola. In Matteo capitolo 3, verso 15, ma Gesù gli rispose: sia così ora, poiché conviene che noi adempiamo in questo modo ogni scrittura. Se noi leggiamo la stessa epistola di Giovanni, verso 4, primo Giovanni capitolo 3, verso 4, chiunque commette il peccato trasgredisce la legge. Il peccato è la violazione della legge. Cosa ci ricorda questo? In Seconda Tessalonicesi capitolo 2, dove si parla dell'empio che innalza se stesso sopra tutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di culto. Ci ricorda Matteo 13 che tutti gli empi saranno radunati fuori dal regno di Dio. Ci ricorda Matteo 7 dal verso 21: dipartitevi da me, voi tutti operatori di iniquità o illegalità. Di che si tratta? Alla fine dei giorni, falsi profeti, falsi cristi verranno sulla scena. Accadranno grandi segni e prodigi quando questi gentiluomini camminano sulle orme dell'empio, quando hanno lo stesso dogma della Trinità. Allora tutti i carismatici sono vani. Il Signore ha tirato la cortina e si può vedere in realtà di cosa si tratta. Fratelli e sorelle, noi vogliamo raggiungere la destinazione, vogliamo essere pronti quando il Signore verrà. Lasciatemi leggere al riguardo in Filippesi capitolo 3 dal verso 12, Filippesi 3 dal verso 12. Non che io abbia già ottenuto tutto questo o sia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono anche stato afferrato da Cristo Gesù. Questo è veramente importante, fratelli e sorelle, anche tutti quelli che sono qui oggi per la prima volta. La parola deve afferrare ognuno di noi, lo Spirito di Dio deve operare, affinché non solo ascoltiamo le parole, ma l'impatto divino nel quale lo Spirito opera in ognuno di noi, questo impatto deve essere sperimentato. La parola non possiamo soltanto ascoltarla, deve essere sperimentata e dopo deve seguire l'ubbidienza e ogni giustizia deve essere adempiuta, anche quella del battesimo biblico. Dunque, continuando nel verso 13 in Filippesi 3, fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti. Dunque, andare avanti può farlo soltanto chi dimentica le cose che stanno dietro a lui. Noi non possiamo andare avanti e guardare indietro allo stesso momento, ma lasciare dietro quello che sta dietro a noi, semplicemente dietro. E perciò lasciate che guardiamo avanti a Gesù Cristo, autore e compitore della nostra fede. Verso 14, da questo testo, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Certamente leggiamo anche il verso 15. Sia questo dunque il sentimento di quanti siamo maturi. Se in qualche cosa voi pensate altrimenti, Dio vi rivelerà anche quello. È così meraviglioso come l'Apostolo era guidato dallo Spirito di Dio per mostrare al popolo di Dio la via stretta e la porta è angusta la via. Tuttavia, in questa via noi abbiamo bisogno del cartello stradale per raggiungere la destinazione. Ciò inizia con quello, che noi crediamo, come ha detto la Scrittura, che noi troviamo la nostra personale relazione con Dio, avendo una personale esperienza di salvezza. Quando qui in questo articolo è scritto, dico ora, il mondo romano ha dei figli che sono nati dalla Chiesa, allora ci si deve opporre a questo tramite quello che dice la Sacra Scrittura. Giacomo capitolo 1 verso 18. Nati di nuovo tramite la parola che dimora in eterno. La stessa cosa in 1 Giovanni capitolo verso 23. Cari, in ogni cosa si deve tornare indietro alla Sacra Scrittura. E questo noi facciamo. Non vogliamo sempre criticare, ma semplicemente mostrare la differenza. Dio ha una Chiesa. L'ho preso qui da un'altra traduzione biblica, l'ho letto un po', quello che il nostro Signore disse in merito all'unità della sua Chiesa. Giovanni 17, verso 17. Santificali nella verità. La tua parola è verità. Verso 19. Per loro io santifico me stesso, affinché anch'essi siano santificati nella verità. Verso 21. Che siano tutti uno, e come tu, o Padre, sei in me e io sono in te. Padre, tu in me e io in te. Non una unità di religione, ma Padre, tu in me e io in te. E dopo nel verso 23, io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità, e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me. E in collegamento con questo è scritto nel verso 26, e io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro e io in loro. A chi egli rivela il suo nome? Ai suoi. Padre, tu in me e io in te. E dopo, io in loro e tu in me, affinché siano uno. E questa traduzione dice, affinché siano perfetti in uno. La Chiesa deve sperimentare la sua perfezione nella divina unità. Noi dobbiamo in realtà diventare di un solo cuore e di una sola anima, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, e tutti noi dobbiamo combattere per questa fede che è stata una volta e per sempre tramandata ai santi. Niente di falso nel nostro grembo. Già prima, nel verso 12, in Giovanni 17, è scritto: mentre io ero con loro, io li conservavo nel tuo nome, quelli che tu mi hai dati. Dunque, molto chiaro, il nome del Padre è naturalmente anche il nome del Figlio. Nel medesimo capitolo di Giovanni 17, verso 11, seconda parte: Padre Santo, conservali nel tuo nome quelli che tu mi hai dati, affinché siano uno come noi. Dunque, nel tuo nome. Proprio così importante, verso 6 di questo 17° capitolo: io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dati dal mondo. Fratelli e sorelle, noi dobbiamo riconoscere che solo tramite rivelazione noi possiamo vedere e riconoscere le cose. Solo tramite rivelazione noi possiamo avere accesso a Dio, e solo tramite rivelazione Dio ha accesso a noi. Lasciatemi leggere alcune scritture per questo, vale a dire iniziando con Apocalisse capitolo 1, Apocalisse capitolo 1, dove il nostro Signore introduce se stesso così come Egli è. Apocalisse capitolo 1, verso 17 e 18: quando lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto, ma egli pose la sua mano destra su di me, dicendo: non temere, io sono il primo e l'ultimo e il vivente. Ero morto, ma ecco, sono vivo per i secoli dei secoli, e tengo le chiavi della morte e dell'Ades. Qui si tratta delle chiavi. Chi ha le chiavi ha l'accesso, e molte volte l'ho detto, chi ha le chiavi di casa ha l'accesso, chi ha le chiavi della macchina ha accesso alla macchina. Continuiamo a leggere in Apocalisse capitolo 3, verso 7. Apocalisse 3, verso 7: all'angelo della chiesa di Filadelfia scrivi: queste cose dico, il veritiero, e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre. Vi dice nella mia Bibbia, Isaia 22, Isaia 22, verso 22, qui Dio diede già le promesse che in seguito furono adempiute. Per favore, prendete nota, come le promesse, infatti ogni parola della profezia fu incisa in una preistoria e nella storia passata. Dunque, chiaro come il cielo blu, è scritto qui, Isaia capitolo 22, verso 22, metterò sulla sua spalla la chiave della casa di Davide. Egli aprirà e nessuno chiuderà, Egli chiuderà e nessuno aprirà. Non solo è in grado di aprire, ma può aprire. Nessuno può e nessuno potrebbe aprire. Se dopo andiamo in un altro capitolo, non voglio spendere molto tempo ora, perché stasera avremo la cena del Signore e il lavaggio dei piedi. Tuttavia, voglio ancora andare in 2 Samuele capitolo 7 per mostrare come il Signore dispose già il piano di salvezza nell'Antico Testamento. Parlando per esempio di Davide, 2 Samuele 7, Davide stava considerando che egli abitava nel suo palazzo reale e l'arca del patto era nella tenda e voleva edificare una casa a Dio. E dopo dice nel verso 4 in 2 Samuele 7, ma quella stessa notte la parola del Signore fu rivolta a Nathan in questo modo: va e di al mio servo Davide, così dice il Signore, saresti tu quello che mi costruirebbe una casa perché io vi abiti? Si potrebbe continuare a leggere. E dopo nel verso 14, io sarò per lui un padre ed egli mi sarà figlio. Forse anche il verso 13 per avere il collegamento. Egli costruirà una casa al mio nome e io renderò stabile per sempre il trono del suo regno. E dopo vediamo come la promessa fu fatta a Davide, andando al di là del tempo fino al figlio di Davide, del quale leggiamo in Ebrei. Come Mosè fu fedele nella sua casa, così il figlio è fedele nella sua casa e la sua casa siamo noi. E dopo chi va in 1 Timoteo 3, verso 15, la Chiesa del Nuovo Testamento è la colonna e il fondamento della verità. La casa di Dio qui sulla terra. In 2 Samuele capitolo 7, anche nel verso 22 e 23, tu sei davvero grande, Signore Dio. Nessuno è pari a te e non c'è altro Dio fuori di te. Secondo tutto quello che abbiamo udito con i nostri orecchi. E qual popolo è come il tuo popolo, come Israele, l'unica nazione sulla terra che Dio sia venuto a redimere per formare il suo popolo, per farsi un nome, per compiere cose grandi e tremende. E dopo, nel verso 25, dunque, o Signore Dio, la parola che hai pronunziata riguardo al tuo servo e alla sua casa, mantienila per sempre e fa come hai detto. Dunque, continua nel verso 27, poiché tuo Signore degli eserciti, Dio di Israele, hai fatto una rivelazione al tuo servo e gli hai detto, io ti edificherò una casa. Perciò il tuo servo ha avuto il coraggio di rivolgerti questa preghiera. Il Signore dice, io edificherò la mia chiesa. La parola dice, Voi siete il Tempio del Dio vivente. Fratelli e sorelle, lasciate che riassumiamo in breve. La Chiesa di Dio è una Chiesa generata e nata dallo Spirito, nata dalla parola seme. La Chiesa dei primogeniti, come Gesù Cristo, il Figlio di Dio, era il primogenito in mezzo a molti fratelli, così noi siamo nati di nuovo con la stessa primogenitura a una vivente speranza. Non abbiamo udito nella parola di introduzione, ora noi siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo, come Egli è.
We shall see Him as He is. And will be transformed
e saremo trasformati alla sua immagine. Dunque, quando qualcuno prende per sé Matteo 16, dal verso 16 a 19, allora si deve andare con ciò in tutte le altre scritture. Prima che sia scritto in Matteo 16, verso 19, io ti darò le chiavi del regno dei cieli. Naturalmente, in primo luogo è scritto: carne e sangue non ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Innanzitutto la rivelazione. La domanda era: chi dice la gente che sia il Figlio dell'uomo? Le risposte furono completamente diverse. E dopo venne la rivelazione: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Carne e sangue non te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. Riassumiamo questa parte: io ho la chiave della morte e dell'inferno, la chiave di Davide, collegata alle promesse che Dio ha dato nella sua parola, collegata al piano di salvezza che fu già annunciato nell'Antico Testamento, che poi prese il suo corso nel Nuovo Testamento. Si deve tornare indietro al principio per sapere quello che in realtà significa quando si leggono le scritture. Tutti voi sapete, nessuno ha mai preso un solo verso. E poiché avremo stasera la cena del Signore, lasciate che prima di leggere la parola in Matteo e in Corinzi 10 e 11, lasciate che oggi, e questo specialmente a motivo di quelli che da poco sono stati aggiunti e si chiedono: posso partecipare alla cena del Signore? Che significato, cosa intende dire la cena del Signore che il Signore introdusse? Prima che leggiamo le altre scritture, lasciatemi leggere nel Vangelo di Giovanni, capitolo 6, per fare il ponte, per avere il collegamento a quello che viene detto lì. Vale a dire, se dopo andiamo in Matteo 26 e in altre scritture, Giovanni capitolo 6 verso 31: i nostri padri mangiarono la manna nel deserto, come è scritto, egli diede loro da mangiare del pane venuto dal cielo. Verso 32: Gesù disse loro, in verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo. Qui viene fatto il ponte dalla manna, il pane dell'Antico Testamento, al pane del Nuovo Testamento. E vedrete che entrambi sono scritti in questo collegamento. Continuiamo a leggere nel verso 33, poiché il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo. Verso 35, Gesù disse loro: io sono il pane della vita. E dopo continua nel verso 44, seconda parte: nessuno può venire a me se non lo attira il Padre. Forse dovremmo leggere l'intero verso, il verso 44. Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perciò, sotto la predicazione del Vangelo, Dio parla al cuore delle persone che attira a Lui. Egli chiama: venite a me, voi tutti che siete travagliati e oppressi, e io vi darò riposo. E dopo continuiamo nel verso 47 in Giovanni 6. In verità vi dico, chi crede in me ha vita eterna. Io sono il pane della vita. Si potrebbe leggere anche il verso 51. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne, che darò per la vita del mondo. E qui abbiamo due o tre versi che sono veramente importanti. Verso 54: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Prendete nota del termine qui: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna. Verso 55: perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Ho letto questi versi con l'intenzione, quando il Signore più avanti dice: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, in ricordo che il nostro Signore diede il suo corpo e il suo sangue per noi, affinché possiamo essere redenti, ricevendo il perdono dei peccati. Tuttavia il perdono non è nella cena del Signore. Nella cena del Signore noi ci ricordiamo quello che accadde sulla croce del Calvario, dove il Signore diede il suo sangue e la vita per noi. Leggiamo in Matteo capitolo 26, Matteo capitolo 26, qui abbiamo le parole del nostro Signore in riferimento alla cena che noi celebreremo oggi.
which we will celebrate today.
Matteo 26, verso 26. Mentre mangiavano, Gesù prese il pane e dopo aver detto la benedizione, lo ruppe e lo diede ai suoi discepoli dicendo: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Verso 27, poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro, dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti per il perdono dei peccati. Vi dico che da ora in poi non berrò più di questo frutto della vigna fino al giorno che lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. Qui nessuno ha bisogno di trasformare il pane. Il pane è pane e il calice è il calice. Comunque, poiché questo servizio sarà ascoltato dappertutto, deve essere pure detto qui in questa occasione. Da molti anni, per la prima volta ho testimoniato questo nel 1959, che un grande evangelista dagli Stati Uniti predicò a Francoforte, e lì essi avevano un vassoio forse con 60 bicchierini un po' più grandi di un ditale, e questo uomo, avevo quasi detto briciole, egli portò delle briciole veramente sminuzzati in piccolissimi pezzi, niente affatto pane né calice. E solo per dirlo una volta, tutte le chiese nel messaggio stanno facendo la stessa cosa oggi in tutto il continente nordamericano. Essi non hanno un pane, essi hanno ogni cosa sbriciolata e hanno un grande vassoio con tutti quei bicchierini e dopo lo passano intorno. Possano questi fratelli riconoscere che quella è una tradizione che è stata introdotta nel 1959 a Francoforte. Io rifiutai di partecipare alla cena del Signore e tutti prendevano le briciole nelle mani finché chi stava davanti dava l'approvazione e diceva: ora potete. E dopo essi potevano ingoiare le briciole e dopo la stessa cosa avveniva con i bicchierini. Tutti tenevano i bicchierini e dopo l'uomo di fronte dava l'approvazione. Un grande evangelista ancora in vita oggi in Tulsa, Oklahoma, ed egli diceva: Dio mi ha rivelato che la cena del Signore deve essere presa in questa maniera. No, Dio lo rivela qui nella sua parola, un calice, un pane, e tutti noi partecipiamo a questo unico pane. Se qui abbiamo diversi calici, un calice qui e un calice qua, e noi lo facciamo in questo modo a causa delle molte persone. Tuttavia noi dobbiamo ricordare a tutti i fratelli nel mondo, noi dobbiamo essere liberati da ogni tradizione, ritornando indietro alla parola. Dire che ci si può contaminare alla cena del Signore, questa è pura incredulità, nient'altro. alla cena del Signore molti sono già stati guariti. Fino a questo giorno non ho mai sentito alcuno che si è ammalato alla cena del Signore. Cari, noi prendiamo la cena del Signore in ricordo della completa e conclusa opera di redenzione alla croce del Calvario, e dopo lo Spirito di Dio può realmente operare. Nelle parole in Corinzi, prima di tutto nel capitolo 10, Paolo, guidato dallo Spirito di Dio, colloca la Chiesa in modo meraviglioso in paragone con la cena del Signore. Primo Corinzi, capitolo 10, dal verso 15. Io parlo come a persone intelligenti. Giudicate voi su quel che dico. Giudicate pure qui quello che viene detto. Ed ora viene verso 16: il calice della benedizione che noi benediciamo, non i molti calici, ma il calice della benedizione che noi benediciamo, non è forse la comunione con il sangue di Cristo? Qui abbiamo Egli, il pane vivente, sceso dal cielo, per mezzo di Lui abbiamo ricevuto vita eterna. Il calice di benedizione che noi benediciamo non è forse la comunione del sangue che abbiamo con Dio attraverso il sangue versato dell'agnello di Dio, attraverso il sangue di Gesù Cristo, come è scritto qui? Il pane che noi rompiamo non è forse la comunione con il corpo di Cristo? Cari, noi siamo battezzati in un solo corpo, noi siamo membra, tuttavia formiamo un corpo e noi vediamo che la cena del Signore rappresenta il corpo del Signore e i molti pezzi che noi rompiamo rappresentano le diverse membra. Continuando a leggere nel verso 17, siccome vi è un unico pane, noi che siamo molti siamo un corpo unico, perché partecipiamo tutti a quell'unico pane. Per questo, prima leggiamo in 1 Corinzi capitolo 11, leggiamo in 1 Corinzi capitolo 12 e qui verso 12 e 13, 1 Corinzi 12 verso 12 e 13. Poiché come il corpo è uno e ha molte membra e tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un solo corpo, così è anche di Cristo. Con Cristo. Egli è il capo e noi siamo le membra. Egli è il capo e noi il corpo. Verso 13. Infatti, noi tutti siamo stati battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo. Giudei e greci, schiavi e liberi, e tutti siamo stati abbeverati di un solo spirito. Entrambi vanno con esso. Al credere appartiene il battesimo in acqua, e al battesimo in acqua appartiene il battesimo con lo Spirito Santo. Uno appartiene all'altro, e uno non è completo senza l'altro. Ed ora abbiamo in 1 Corinzi, capitolo 11, le parole dell'Apostolo Paolo dal verso 23. Poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane, e dopo aver reso grazie, lo ruppe e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Questa è una chiara enunciazione e dottrina della Sacra Scrittura. Nessuno ha più bisogno di trasformare. Il Signore ha dato se stesso. Egli diede il suo corpo, Egli diede il suo sangue, noi abbiamo il pane, abbiamo il calice, prendiamo la cena del Signore in ricordo di quello che accadde per noi. Lasciate che riassumiamo, fratelli e sorelle, preziosi amici. Dio ha una Chiesa e nella sua Chiesa c'è un ordine biblico. Fede, battesimo, battesimo con lo Spirito Santo, la cena del Signore, in ricordo di quello che accadde per noi. Ora la domanda: chi può partecipare alla cena del Signore? Tutti quelli che credono con tutto il cuore che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, morì sulla croce del Calvario. Morì per voi, per me, personalmente, che il suo sangue fu versato per la riconciliazione dell'umanità e che noi, tramite la fede in Lui, abbiamo il pieno perdono e la piena giustificazione, trovando così pace con Dio. È necessario, quando partecipiamo alla cena del Signore, che facciamo questa esperienza di salvezza, che non la prendiamo nel dubbio, ma in perfetta fede, in quello che Dio fece tramite Gesù Cristo in noi e per noi. Il nuovo patto è in forza. Il nostro Signore naturalmente disse: questo è il sangue del nuovo patto. Fratelli e sorelle, preziosi amici, noi potremmo realmente gioire e giubilare, poiché Dio è stato misericordioso con noi, prendendosi cura di noi. Egli ci ha cercati e ci ha trovati, così ci è consentito venire a Lui. E come è scritto: chi viene a me, io non lo caccerò fuori. In realtà a noi l'accesso al luogo santissimo è stato garantito. La cortina del Tempio fu squarciata per mostrarci che la via è libera verso Dio, il cui trono nel luogo santissimo è sopra l'arca del patto e che poteva scendere quando una volta all'anno il sommo sacerdote portava il sacrificio per se stesso e per il popolo. E Gesù Cristo, il sommo sacerdote, secondo l'ordine di Melchisedec, ha dato una volta per tutte il sacrificio. Il velo è stato squarciato. La via è libera. Voi ed io siamo redenti. Ricevetelo. Ricevetelo. Perché Paolo gridò in 2 Corinzi, capitolo 5, siate riconciliati con Dio. Perché disse a noi: è stato dato il ministero della riconciliazione. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Dio era in Cristo riconciliando il mondo a se stesso. E la sacra vita che era nel sacro sangue è naturalmente tornate indietro nella chiesa del Dio vivente. E ora noi possiamo dire: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. E la vita che ora noi viviamo, la viviamo nella fede del Figlio di Dio. E come il Figlio di Dio fu ubbidiente fino alla morte di croce, così anche noi siamo obbligati all'ubbidienza alla parola. La disubbidienza ci trattiene nella morte, l'ubbidienza ci porta alla vita, l'ubbidienza alla parola che Dio vuole operare in noi per grazia, persino stasera, specialmente in tutti quelli che ancora non hanno consacrato la loro vita al Signore, che non hanno ancora pienamente consacrato la loro vita al Signore. E chi probabilmente desidera partecipare alla cena del Signore, consacrate la vostra vita nei minuti in cui esamineremo noi stessi, mentre siamo in preghiera. Possa essere presa la decisione di consacrare la vostra vita al Signore. Semplicemente abbandonatevi e dite: prendimi così qual sono. Perdonami ogni cosa, sii misericordioso verso di me. E allora sperimenteremo la giustificazione di tutto. Niente è lasciato, l'atto accusatorio è stato fatto a pezzi. Noi siamo liberi. Chi il Figlio rende libero è veramente libero. Così lasciate che non siamo più a lungo tenuti in schiavitù dal nemico e lasciate che non siamo più a lungo accusati da lui. Egli rimane l'accusatore dei fratelli finché la Chiesa viene presa su ed egli sarà cacciato giù, come ci viene naturalmente mostrato in Apocalisse capitolo 12. Egli rimane l'accusatore, ma non ha il diritto di accusare. Il sangue di Gesù Cristo parla per noi. Egli ci ha comprati. Noi siamo liberi tramite la grazia di Dio, tramite l'opera di redenzione compiuta sulla croce del Calvario. E se oggi celebriamo insieme la cena del Signore, dunque in modo degno, e questo può essere fatto soltanto se noi lo riceviamo per fede, che noi per mezzo di Gesù Cristo, tramite l'offerta del suo corpo e tramite l'offerta del suo sangue, siamo riconciliati con Dio, avendo ricevuto vita eterna per grazia. Allora Dio ci benedirà perché noi partecipiamo in fede biblica nella completa opera di redenzione sulla croce del Calvario. E questo è il principio della nostra via di fede e ubbidienza. Allora sia la parola della profezia, sia gli insegnamenti biblici, sia la rivelazione in merito al tempo in cui viviamo e in merito a quello che accade, che possiamo vedere ora, Dio rivela ogni cosa ai Suoi. In primo luogo, Egli rivela se stesso a noi e dopo Egli ci rivela ogni cosa che è scritta nella Sua parola. Egli promise: il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete e io mi rivelerò a voi. E questo è ancora valido oggi. Io mi rivelerò a voi. Oggi il Signore vuole rivelare se stesso nella sua potenza di risurrezione. Egli vuole salvare, vuole liberare, vuole guarire, vuole rivendicare la sua parola oggi in mezzo a noi. E vuole che noi crediamo come ha detto la Scrittura. Oggi non leggeremo più Giovanni capitolo 13. Tuttavia, lì è realmente scritto che il Signore lavò i piedi dei Suoi discepoli e che diede un esempio affinché noi facciamo come Egli ha fatto. E noi diciamo, come sempre, nessuno è obbligato, né per la conversione, né per il battesimo, né per la cena del Signore. Questa è la nostra decisione davanti a Dio. Tuttavia Dio sia ringraziato per ognuno che prende la giusta decisione al tempo giusto. E ricordate quello che dice la Scrittura: se oggi ascoltate la sua voce, non ieri, il giorno di ieri non appartiene più a noi, appartiene al passato. L'oggi è nostro, adesso è nostro, e adesso il Signore parla. Ora Egli vuole salvare, adesso Egli vuole guarire, adesso vuole liberare, adesso vuole rivelare se stesso. A Lui, il Dio vivente, che ci ha ricevuti e che ci ha redenti, in Gesù Cristo, il suo unigenito Figlio, possa Egli accordarci grazia che tutti noi nasciamo di nuovo ricevendo l'adozione. Onoriamolo oggi attraverso la fede, in ricordo dell'opera compiuta sulla croce del Calvario. A Lui, l'Iddio Onnipotente, sia la lode, l'onore e la gloria, ora e per sempre. Amen. Alziamoci in piedi e cantiamo così qual sono. Nel frattempo i fratelli prepareranno. Chiniamo i nostri capi. Vorrei chiedere oggi quanti vogliono consacrare la loro vita al Signore, consacrarla pienamente, per poi partecipare in modo degno alla cena del Signore. Non vergognatevi, noi veniamo al Signore così come siamo, ed Egli continua dopo ogni altra cosa con voi. Egli salva, libera, guarisce, Egli benedice. Mentre abbiamo i nostri capi chini, vorrei chiedere quanti hanno il coraggio di alzare la mano, quelli che vogliono consacrare pienamente la loro vita al Signore. Dio ti benedica, Dio ti benedica. Dappertutto le mani sono alzate. Lasciate che preghiamo. Caro Signore, noi abbiamo la promessa, Tu ce l'hai data. Chi viene a me, io non lo caccerò fuori. Sì, Tu chiami. Tu dici a noi, venite a me, voi tutti che siete travagliati. E ora noi veniamo. Noi veniamo a Te, al Redentore, al Salvatore. Ricevici, perdonaci ogni cosa, sii misericordioso verso di noi, lavaci nel prezioso sangue di Gesù, nella fonte ripiena di sangue. Lascia che grandi cose avvengano in mezzo a noi oggi, per la potenza del Tuo sangue, della Tua parola e del Tuo Spirito. Noi ti ringraziamo per la vittoria al Calvario. Lodate e glorificato sia il tuo meraviglioso nome. La tua vittoria è la nostra vittoria, vale a dire la fede che ha vinto il mondo. Caro Signore, tu hai le chiavi della morte e dell'inferno. Noi ti ringraziamo di questo. E tu ci hai dato la rivelazione. Dacci le chiavi del regno dei cieli. Caro Signore, abbi la tua via con ognuno di noi e benedicici dalle ricchezze della tua grazia. Nel nome santo di Gesù. Alleluia. Fedele Signore, ora il pane davanti a me e io ti chiedo nel meraviglioso nome di Gesù, possa tu dare la tua benedizione sopra questo pane naturale e sopra tutti quelli che partecipano a esso, che possono essere benedetti. Fedele Signore, noi ti ringraziamo che tu ci hai dato questo esempio nella Sacra Scrittura. Grazie per il pane. Grazie, Signore, che possiamo partecipare. Io sono felice di poter essere partecipe e tutti i miei fratelli e le sorelle. Ora, ancora una volta, possa questo pane essere benedetto nel nome del nostro Signore Gesù Cristo e possa ognuno di noi essere benedetto chi partecipa a esso nel nome santo di Gesù. Amen. Fratelli, distribuitelo. Tutti quelli che sono sulla balconata devono scendere se vogliono.